4 mattino, estate.
Buongiorno, buon venerdì da Giulia Crivelli, benvenuti a 24 mattino estate, alla prima parte di 24 mattino estate, quella dedicata alla rassegna stampa. Oggi è uno di quei giorni nei quali i quotidiani hanno aperture diverse. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che ha a centropagina una foto molto grande che fa riferimento a un'emergenza di cui parleremo anche nei prossimi giorni, in particolare sicuramente lunedì, che è quella del caldo e della siccità. E la foto è quella di un cane che si rinfresca davanti a una fontana, a una fontanella a Roma. Il titolo è 2024, l'anno più rovente di sempre. Emergenza clima, ondata di calore con punte oltre i 40 gradi nelle città. E sarà così anche per i prossimi giorni, i cosiddetti weekend di bollino rosso, cioè bollino rosso vuol dire emergenza. Subito sotto la testata un titolo che fa riferimento alle dichiarazioni di ieri del leader di Confindustria Emanuele Orsini: la competitività deve essere al centro della politica industriale. E naturalmente il riferimento è alle recentissime notizie. Due giorni fa apriva su questo il Sole 24 Ore che sono operativi tutte le regole sugli incentivi transizione 5.0. E anche il ministro Urso, prima della pausa del governo, ministro dello sviluppo economico e del Made in Italy, Adolfo Urso, è tornato sul tema della politica industriale, delineata la strada da percorrere assieme alle imprese. Subito sotto la foto che vi dicevo, che fa riferimento all'emergenza caldo, ci sono due titoli. Uno sulle borse, perché abbiamo iniziato la settimana, lo ricorderete senz'altro, con quel tonfo della borsa di Tokyo e poi delle borse asiatiche e di tutte le altre borse. Il rimbalzo, tranne Milano, di martedì, il rimbalzo invece più deciso di tutte le borse di mercoledì, e ieri c'è stata una forte ripresa a Piazza Affari. Borse in altalena, JP Morgan, la più grande banca d'affari americana, vede la fine delle turbolenze. Wall Street in forte ripresa, Europa incerta, ancora una volta Piazza Affari, cioè Milano, debole, comunque meno 0,28, non certo un tracollo. L'altro tema importante, abbiamo parlato proprio ieri del raddoppio dei fondi per la zona economica speciale e quindi anche in particolare per le zone del sud che hanno ancora bisogno di incentivi allo sviluppo. Ecco, Vera Viola racconta, lo trovate poi tutto a pagina 16, sud tra export e piccole e medie imprese prosegue la corsa dell'economia, più 1%, che per l'attuale momento italiano è comunque una corsa. L'intero paese potrebbe crescere dello 0,9% e comunque quindi la crescita del sud è superiore. La congiuntura economica del mezzogiorno si conferma positiva nel 2024. Export, occupazione e piccole e medie imprese innovative meglio della media nazionale. Gli approfondimenti sulle politiche industriali, si è detto spessissimo, l'ho sentito dire, che all'Italia negli ultimi, e qui parliamo di decenni, sono mancati degli indirizzi industriali veri e propri, una politica industriale per tanti settori. Forse siamo a una svolta, quindi a pagina 3, appunto, la politica industriale mette al centro la competitività, il virgolettato scelto per sintetizzare l'incontro che c'è stato ieri a Roma, al quale era presente una delegazione di Confindustria e anche il presidente Emanuele Orsini con il ministro Urso. A Carmine Fotina ribadisce le ultime misure annunciate, in particolare sul piano casa e sul nucleare. Un decreto del MIMIT, appunto il ministero guidato da Adolfo Urso, assegna 1,5 miliardi a domande per i contratti di sviluppo che erano senza copertura. Il Corriere della Sera ha un'apertura diversa, come altri giornali, titola sulla guerra in Ucraina, l'Europa con Kiev, e poi un virgolettato arrivato ieri appunto dai vertici dell'Unione Europea a Bruxelles: colpire in Russia è un suo diritto dell'Ucraina. E poi Biden invece si è espresso sull'altra guerra, quella in Medio Oriente, vertice a Ferragosto per la tregua. nei giorni scorsi si sono appunto un po' moltiplicate le dichiarazioni dei massimi vertici dell'amministrazione americana, compresi gli inviati per il Medio Oriente, su questa imminente tregua, però ricordiamolo, a oggi non c'è nulla di concreto. A centropagina un po' di foto di belle storie sportive da Parigi, l'avete sentito anche nel GR. Canoa d'argento, Jacobs traina diciamo la staffetta italiana nella finale dei 4x100 metri. Tita e Banti bis nella vela, decimo oro, e tra l'altro confermano quello di Tokyo. E poi ancora le ragazze del volley, il sogno che continua, insomma veramente ieri un'altra bellissima giornata a Parigi per gli atleti italiani. Su questo però ci fermiamo un attimo per un primo aggiornamento sulla viabilità.
Mattino, estate.
Ancora buongiorno e buon venerdì da Giulia Crivelli. In questa breve pausa ho dato un'occhiata ai messaggi, quindi grazie per l'ascolto, per i messaggi al 349-238-6666 e in particolare all'ascoltatore che dice ci legga i contenuti degli articoli. Adesso facciamo solo una panoramica dei titoli, poi entreremo nel dettaglio. E poi abbiamo un ascoltatore fedelissimo che ci ascolta, credo, da Dubai e manda tutti i giorni molti messaggi. Mi diceva Valentina Ternullo, che spesso lavora alla preparazione della trasmissione dedicata agli esteri Nessun luogo è lontano, che arrivano appunto molti messaggi anche a loro. Stamattina è un divertente fotomontaggio, c'è un sole e quel sole ha la faccia di Donald Trump. Vedremo poi nel dettaglio questo tema, perché ieri stavo per iniziare il GR, stavo per ascoltare la trasmissione di Cristiana Manpur, che poi c'è una sostituta in questo momento, però è il programma di Cristiana Manpur, secondo me la più brava giornalista in assoluto, a mio parere, a mia conoscenza in lingua inglese televisiva in questo momento. Il suo programma riflette esattamente la sua personalità e il suo modo di lavorare, anche quando non è lei a condurre. Il programma è stato interrotto perché, abbastanza a sorpresa, è stata annunciata questa conferenza stampa di Donald Trump a Mar-a-Lago, nella sua tenuta in Florida, che è anche una struttura alberghiera, perché Donald Trump ha annunciato le tre date che lui e Vance hanno concordato per sono tre date per i dibattiti tra presidenti, e poi ce ne dovrebbero essere altre due tra vicepresidenti. All'annuncio Donald Trump in realtà non ha parlato solo di questo, ha parlato di molte cose. Poi è seguito una sessione di domande e risposte con i giornalisti, ma vedremo, perché appunto erano da noi a Mar-a-Lago circa le 2:30 del pomeriggio, qui da noi circa le 8:30, quindi tutti i giornali sono riusciti a scriverne e vi segnalerò alcuni articoli. Torniamo alle prime pagine. Il Giorno ha un titolo diverso da tutti gli altri giornali, anche se la notizia la trovate ovunque. Abbiamo visto ieri approvazione definitiva del decreto legge carceri, e Il Giorno torna su questo tema, e ci torneremo anche noi dopo aver parlato ieri con la direttrice Giulia Russo del carcere di Secondigliano, e il giorno prima con Silvio De Gregorio, direttore del carcere di Opera. Svuota carceri, servono 1000 magistrati. La denuncia dei giudici di sorveglianza: senza risorse è impossibile esaminare i fascicoli dei detenuti in attesa di libertà. A centropagina però una bella foto di Ginevra Taddeucci, che ieri ha gareggiato nella Senna e ha vinto il bronzo nella contestata gara nel fiume, e poi anche qui viene dato naturalmente conto delle altre medaglie di ieri, e il conto a oggi è di 30 medaglie. Tra l'altro su questo tema delle carceri trovate due pagine, la 2 e la 3 del Giorno, quindi anche Il Resto del Carlino e La Nazione, quindi Quotidiano Nazionale, e c'è anche un'intervista, ci sono due interviste, una a Michele Maravalle dell'Associazione Antigone e l'altra dell'Osservatorio dell'Associazione Antigone, che è contrario a questa riforma e invece la vede in modo favorevole. Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, che dice: sono misure ottime, la sinistra le giudichi senza più ideologia. Messaggero, come il Corriere della Sera, dedica il titolo principale all'offensiva dell'Ucraina, la UE Kiev ha diritto di colpire. Poi c'è una bella foto di Caterina Banti e Ruggero Tita che hanno vinto nella vela, Banti e Tita una coppia d'oro, e un approfondimento anche legato ai fatti di cronaca degli ultimi giorni. Donne anti-stalker, boom di bonifiche su auto e telefonini, crescono le richieste a investigatori privati e i tecnici per capire se l'ex le sta spiando, come faceva l'ultimo assassino vicino a Roma, all'autore dell'ultimo in ordine di tempo femminicidio. La Stampa, a centropagina c'è il titolo sulla Russia, che è il possibile contrattacco dopo quello di Kiev, attacco in Russia, gelo Italia Unione Europea, perché abbiamo visto le dichiarazioni dell'Unione Europea sono una cosa, l'Italia è più cauta. L'Europa legittimi i soldati ucraini nel Kursk, nella regione del Kursk, il nostro ministro degli esteri Tajani ha risposto: le nostre sono armi difensive, del resto come si legge nella nostra Costituzione, l'Italia ripudia la guerra e la vede solo come uno strumento di difesa, e questo secondo molte interpretazioni vale anche quando si danno aiuti ad altri paesi. E poi l'ira di Salvini su questa dichiarazione arrivata dall'Unione Europea esplode tutto. Subito sotto la testata però un titolo che per altri giornali è proprio l'apertura, ed è un documento della Chiesa di ieri sul fine vita, sulla questione del fine vita, e la Stampa sceglie di titolare così: legge sul fine vita, la svolta del Vaticano. Il documento della Chiesa mentre la politica non decide, ricorderete più appelli da parte della Corte Costituzionale, che spesso è chiamata a porre fine a questioni giudiziarie che riguardano persone che hanno chiesto per esempio il suicidio assistito, e la Corte Costituzionale ovviamente risponde a queste istanze, ma almeno tre volte nell'ultimo anno e mezzo ha anche invitato il Parlamento a legiferare su questo, cosa che non è ancora successa. A centropagina una foto di Paola Egonu, fortissimamente volley. Egonu, le ragazze di Velasco battono la Turchia. Domenica, ultimo giorno delle Olimpiadi, ci sarà la finale per l'oro. La Repubblica apre sui balneari, volta faccia balneare. Però c'è anche un accenno, perché Repubblica ha spessissimo questa abitudine nel titolo principale di mettere insieme cose anche molto diverse, che però in qualche modo sono legate all'azione o alla reazione del governo, quindi volta faccia balneare, titolo, e poi la custodia cautelare divide la destra, via libera del Colle sul decreto legge carceri. A centropagina una bella foto che fa riferimento a un servizio da Londra, dal Regno Unito, di Antonello Guerrera, e c'è anche un commento di Enrico Franceschini, il titolo è «La lezione delle due Inghilterre». Antirazzisti e antifascisti in piazza dopo gli scontri nelle città inglesi, che peraltro non sono ancora finiti, scatenati in particolare nello scorso weekend dalla notizia trapelata in parte falsa, nel senso è trapelata la notizia, spieghiamo ancora una volta, nel weekend è trapelata la notizia che era stato fatto un arresto di un 17enne ritenuto responsabile di quell'orribile attacco a una sorta di campo estivo dove ha ucciso due bambine, ne ha accoltellate e uccise due, ne ha accoltellata una terza che poi è morta. È stato appunto trapelata la notizia che era stato fatto questo arresto e che si trattava di un immigrato clandestino. Poi in realtà si è scoperto che è un cittadino britannico, figlio di immigrati da Ruanda, ma questo non ha placato i disordini che sono andati avanti, in parte ancora proseguono, però adesso ci sono anche queste contromanifestazioni alle quali Repubblica dedica molto spazio. Avvenire invece apre su quella che viene definita la controinvasione, terzo giorno di combattimenti in una regione simbolo, appunto quella del Kursk. L'ira di Medvedev, arriveremo fino a Kiev. A centropagina una foto scattata a Roma, e a questo dedica alcuni articoli da qualche giorno anche il Messaggero, nelle pagine nazionali ma soprattutto in quelle di Roma, perché in vista del Giubileo, anche qui vorremmo occuparcene se la cronaca ci darà, la cronaca soprattutto internazionale ci darà un po' di tregua, diciamo così, nei prossimi giorni, perché il giubileo è imminente, ci sono molti ritardi e questioni irrisolte. Una era per esempio quella di trovare una sistemazione ai clochard di Roma. E scrive l'Avvenire: tendopoli a Roma per i clochard. La Caritas dice sì, è un primo passo, ma serve di più. E poi anche l'Avvenire parla di questo documento apparso ieri dal Vaticano: fine vita, restano i sì, i no e il dialogo. La Chiesa ha cambiato idea sul fine vita? Assolutamente no, anzi ribadisce la sua ferma opposizione a eutanasia e suicidio assistito, come del resto all'accanimento terapeutico e ancor più all'abbandono terapeutico di cui nessuno parla. Sono le parole di Monsignor Vincenzo Paglia, che interpellato dall'Avvenire smentisce con decisione le ipotesi circolate ieri su aperture del magistero nel piccolo lessico del fine vita appena pubblicato dalla Pontificia Accademia per la Vita, della quale Paglia è presidente. Il Foglio, subito sotto la testata un'analisi del direttore Claudio Cerasa: nella zizzania sulle Olimpiadi sollevata dall'Internazionale del Rancore c'è una trappola antioccidentale. Putinismo no, merci, anche sulla Senna. È un po' di giorni che insomma si alternano con anche analisi di diversa profondità queste opinioni sul putinismo di chi critica a priori la gestione delle Olimpiadi e chi invece cerca di mantenere l'attenzione sulle gare e sugli sportivi. A centro pagina vi segnalo un altro ricordo di Giuliano Ferrara, di Lino Iannuzzi, e sempre sul Foglio di oggi c'è anche un ricordo sempre di Lino Iannuzzi, giornalista scomparso a 96 anni due giorni fa, di Mattia Feltri. Domani, questo lo dico perché forse influenzata dalla mia esperienza personale, io sento spesso la mancanza di grandi maestri. È evidente da questi ricordi che sto leggendo di Lino Iannuzzi, che diciamo che conosco solo parzialmente, da quello che scrive, da quello che ha scritto naturalmente, emerge che appunto per tanti è stata una figura importante, e io forse ho passato un po' la vita a cercare maestri, non sempre trovandoli, e quindi quando trapela da questi ricordi che i maestri non solo esistono, ci sono stati anche nel nostro mestiere, mi auguro appunto che i giovani di questo mestiere, che è quello che faccio io, ma in generale, trovino queste figure. Poi, come diceva Leonardo, il discepolo idealmente può superare il maestro, però queste figure di riferimento credo siano importanti. Domani due titoli in prima pagina: da una parte quello dedicato alle dichiarazioni di Bruxelles, il via libera dell'Unione Europea a Kiev ha diritto di colpire in Russia, e poi molto interessante, visto che appunto mancano due giorni alla fine di questi giochi estivi, poi tra due settimane, ricordiamolo, iniziano le Paralimpiadi sempre a Parigi, però intanto i prossimi giochi estivi saranno quelli di Los Angeles nel 2028, e su questo approfondisce il Domani come saranno i giochi di LA. I nativi nel lacrosse, nativi americani, la corsa al giudice dell'intelligenza artificiale, parla Niccolò Campriani, sport director del 2000, appunto, di questo appuntamento olimpico del 2028. E noi ci lasciamo un attimo, sentiremo l'aggiornamento sul meteo.
Quattro mattino, estate.
Ancora buongiorno e buon venerdì da Giulia Crivelli. Devo una risposta all'ascoltatore che mi chiede come si chiama la trasmissione giornaliera in lingua inglese, la sua autrice che abbiamo menzionato prima. La trasmissione si chiama Amanpour, perché l'ideatrice del programma è Christiane Amanpour. Va in onda sulla CNN e ho appena controllato se la può trovare anche molte parti della trasmissione, le può trovare sul sito della CNN, e anche c'è anche un podcast. Io la trovo, ripeto, sempre molto interessante, e poi c'è questa formula che a me piace molto: è circa un'oretta di trasmissione e sono di fatto quattro blocchi, quindi sono quattro approfondimenti, non quelle interviste che a volte vediamo anche sui nostri canali televisivi, dove ha persone che avrebbero tantissimo da dire, si chiede una sintesi a volte un po' troppo breve. E poi abbiamo la nostra ascoltatrice fedelissima, che dice anche stamattina Radio Kamala, vota Kamala, Kamala è fantastica, non l'ho ancora nominata, la nominerò però, Kamala Harris, che tra l'altro ieri Donald Trump in questa oretta di conferenza stampa ha alternativamente chiamato Kamala o Kamala, perché lui si fa un vanto, credo che anche i sostenitori di Trump mi concederanno questo, si fa un vanto di storpiare i nomi, non pronunciarli in modo incorretto, per non parlare naturalmente dei vari insulti. Anzi, vi dico subito quello indirizzato a Kamala ieri: she's not smart, che non vuol dire non è intelligente, vuol dire proprio è stupida. Aveva già detto di sapere Donald Trump che Kamala Harris ha un quoziente intellettivo intorno ai 45 punti, che vorrebbe dire meno della metà della media. E ieri ha detto anche che sempre che Kamala Harris ha distrutto San Francisco e la California. Ma la cosa più che mi ha colpito di più di questo intervento di Donald Trump è stato fatto immediatamente un fact checking su questo, non solo dalla CNN, dalla quale io ho seguito la conferenza stampa, peraltro senza commenti, cioè era semplicemente andava in onda, era stato interrotto il programma perché quella era considerata la priorità del momento, ma anche su altri canali. Tra le cose che Donald Trump ha detto è che il 6 gennaio del 2021, in quel comizio che poi precedette di poche ore l'assalto a Capitol Hill degli sostenitori di Donald Trump, c'erano più persone di quante ce n'erano state nel famoso comizio I Have a Dream di Martin Luther King, dove è documentato, ma lo si vede anche dalle foto, parteciparono più di 1 milione di persone. Secondo le stime, a quello di Donald Trump parteciparono circa 25.000 persone, che sono tantissime, ma lui ha sostenuto che in realtà erano più che al comizio di Martin Luther King, per il quale ha comunque dichiarato la sua simpatia. Questo è stato il tenore della conferenza stampa. Io veramente invito tutti ad ascoltarla e a fare anche del fact checking personale. Noi possiamo, diciamo, permettercelo da qui. Gli americani credo siano anche giustamente emotivamente più coinvolti, cioè conoscono meglio di noi Donald Trump, il suo passato, la sua passata presidenza. È un esercizio anche di inglese, se volete, ascoltare quella conferenza stampa e farsi un'idea di che cosa ha detto e come lo ha detto. Il giornale, Salvini due punti, con Giorgia fino alla fine. Perché ha questo titolo? Perché a pagina 3 viene riassunto, non è una vera e propria intervista, però ieri agli incontri al caffè della Versiliana c'era anche Matteo Salvini, che ha parlato dal palco, ha interloquito con il direttore del giornale Alessandro Sallusti, e viene appunto fatto il riassunto di quello che è stato detto su quel palco. Siamo due leader diversi, però i litigi sono tutti inventati. La manovra non sarà lacrime e sangue, ma equilibrata. A centropagina una bella foto di Iva Zanicchi con il suo compagno Fausto Pinna, che è scomparso, erano insieme da 37 anni. Libero, ciak, virgola, si rigirano Berlinguer. È sempre il leader dei compagni. L'ex capo del PC, celebrato con un film alla Festa del Cinema di Roma, questo è lo spunto per il quale si è tornato a parlare molto di Enrico Berlinguer. Daniele Capezzone, vice direttore di Libero, sentenzia come segue: però non scordiamo che su economia, esteri e questione morale ha sbagliato tutto. Se lo dice Capezzone, e trovate tutto a pagina 3. L'ex segretario è osannato come un esempio da seguire, ma nelle sue scelte ha avuto torto. Va bene il rispetto, ma nessuna sudditanza. La verità: che cosa pensano dei vaccini i membri della commissione? Sapete che sta prendendo forma questa commissione chiesta da alcune parti dell'opposizione sul Covid. Finalmente si parte, ma con quali prospettive? I 30 parlamentari che indagheranno sulla gestione della pandemia hanno le idee più disparate. Tra lockdown, green pass e mascherine, ecco le loro dichiarazioni. E trovate questo fact checking appunto della Verità, le pagine 2 e 3. Due titoli così un po' cupi, diciamo. Carlo Tarallo poi a pagina 7 torna sul tema di quello che potrebbero essere, secondo Tarallo, secondo alcuni osservatori, degli scippi di medaglie da parte quindi di arbitri, di decisioni arbitrali sbagliate agli atleti italiani, rapina continua alle Olimpiadi, perché lo sport italiano conta poco. L'altro titolo è sui mercati, in realtà qui non è, mi correggo, non è negativo, anzi, però è questo: i mercati spennano i gufi, BTP come rocce, la tempesta sulle borse mondiali non ha scalfito i rendimenti dei nostri titoli di Stato, nonostante la BCE non li compri più, ricorderete la politica della Banca Centrale Europea di comprare titoli di Stato, in particolare di paesi dove i titoli di Stato hanno un rendimento molto alto perché sono legati a un debito molto alto, quindi l'Italia in primis. Quindi nonostante la BCE non li compri più, e il notevole volume delle emissioni, una solidità impensabile fino a qualche tempo fa. Il manifesto, il gesto dell'ombrello, il gioco di parole decisamente volgare, ma magari piace così anche ai lettori del manifesto, ed è naturalmente riferito allo sciopero di cui avete sentito proclamato da alcuni balneari, ma ricordiamolo, al quale, come ci ha ricordato prima nel GR Lidia Zancaner, non ha aderito a Assobalneari, quindi la principale associazione di categoria. Apriranno anziché alle 7:30 alle 9:30, vedremo poi nel corso della mattinata se quante adesioni ci sono state. In ogni caso, a pagina 2 e 3 il manifesto approfondisce questa questione. Il titolo, lo ripeto in prima pagina, è Il gesto dell'ombrello. Difendono le lucrose concessioni, chiedono indennizzi che favorirebbero i grandi capitali e l'Unione Europea può bloccare. Meloni è riuscita a deludere anche i balneari, questa è l'opinione, abbiamo visto anche ieri alcune considerazioni sul fatto che da categoria, per quanto si poteva capire dall'analisi dei flussi elettorali e dei sondaggi, per quanto categoria fedele al centrodestra, adesso la categoria sta cercando di reagire con delusione a quelle che sembrano, asseriscono essere promesse mancate. Subito sotto la testata una notizia che trovate su tutti i giornali, ma non con questa enfasi, non in prima pagina con questa enfasi. L'avevamo annunciato ieri, era il giorno, ieri appunto, in cui il leader di indipendentista catalano tornava a Barcellona, Puigdemont da film, toccate fuga. Il leader indipendentista torna appunto nella città, ma poi scappa per evitare l'arresto. Il Fatto Quotidiano apre sulla questione dell'Ucraina, Ucraina in Russia, Italia fuori dalla Costituzione, questo lo dicevamo prima, appunto la nostra Costituzione dice che l'Italia ripudia la guerra, e Tajani ha ribadito ieri che le armi che l'Italia ha mandato e continua a mandare all'Ucraina sono difensive, però sul filo di questa legittimità costituzionale si possono fare molti commenti e analisi. Il Fatto Quotidiano è chiarissimo sulla sua posizione: illegittima difesa, le truppe di Kiev oltre i confini russi per decine di chilometri a Kursk, per l'Unione Europea è sempre difesa. Tajani ha ribadito: noi non siamo in guerra con Mosca, ma secondo il Fatto Quotidiano non è vero. Torniamo sul Sole 24 Ore per gli approfondimenti, e vi segnalo la pagina, perché comunque è stata la settimana in cui abbiamo evocato anche recessione, volatilità legata all'esagerazione dell'uso di algoritmi. Quindi facciamo un po' il punto, visto che è venerdì e nel weekend i mercati saranno chiusi. Vito Lops a pagina 5, borse volatili, Wall Street sale, JP Morgan vede l'uscita dal tunnel. A proposito anche di questo, visto che gli Stati Uniti sono la prima economia al mondo, Wall Street è la prima borsa al mondo, ha parlato anche di temi economici Donald Trump, dicendosi sicuro che gli Stati Uniti vanno verso la recessione e che si tratta di uno dei peggiori periodi della storia economica finanziaria degli americani. Veramente ascoltate, perché non, io sto semplicemente ripetendo, ho preso molti appunti ieri mentre ascoltavo questa conferenza stampa, le cose che vi sto dicendo sono dei virgolettati di Donald Trump, non le ho inventate io. Se volete farvi un'idea, appunto, per esempio su quello che ha detto ieri sui temi economici, che diventeranno sicuramente un tema di campagna elettorale e probabilmente di quei tre dibattiti annunciati con Kamala Harris, ecco, potete riascoltare, la trovate sicuramente online, questa conferenza stampa di Donald Trump. Per il resto, peraltro, finito l'introduzione, che è durata parecchio, ha dato spazio a tantissime domande, alcune poi le ha eluse, una in particolare l'ha definita stupid, quindi stupida la domanda, o speriamo non per estensione il giornalista o la giornalista, però questo è stato, comunque ha risposto a tantissime domande. Nella stessa pagina sull'economia e sulle borse in particolare, una vicenda che di nuovo ci porta al fintech, al cosiddetto fintech, sempre Vito Lops spiega: il sistema legge male i risultati, così l'algoritmo affossa il titolo. Che cosa è successo? Che un cosiddetto flash crash, cioè un crollo ma improvviso e dal quale poi magari il titolo si riprende anche velocemente, quindi questo flash crash del titolo di Fineco e di quello di Campari è basato su un errore fatto da Bloomberg Intelligence, che è Bloomberg Intelligence è parte appunto degli algoritmi utilizzati dall'agenzia di stampa americana. Sul tema del Medio Oriente vi segnalo oggi la pagina dove ci sono tutti gli aggiornamenti su quello che sta succedendo, quindi per esempio l'idea di questa tregua per i media israeliani. Il successore di Ismail Haniyeh, ucciso il 31 luglio a Teheran, Sinwar, aprirebbe a un'intesa. Netanyahu, in un'intervista al settimanale Time, si scusa per il fallimento del 7 ottobre, giorno del pogrom in cui Hamas, e tra l'altro ricordiamolo, la mente di quel pogrom fu proprio Sinwar, che tra l'altro vive a Gaza nei tunnel, mentre Ismail Haniyeh viveva a Doha. Quindi Netanyahu si è scusato per quel fallimento in cui morirono più di 1200 israeliani e poi ci sono naturalmente ancora gli ostaggi. L'analisi, che poi leggeremo in parte, di Ugo Tramballi: l'attesa surreale che logora Israele. Noi però non facciamo attendere i colleghi della viabilità ed ecco a voi l'aggiornamento.
Mattino, estate.
Ancora buongiorno e buon venerdì da Giulia Crivelli, grazie a tutti gli ascoltatori per l'ascolto e l'ascoltatrici, per i messaggi, WhatsApp, molte le accuse di faziosità mia nei confronti di Trump, ma pazienza, sono anche abbastanza abituata ormai, però invece a chi dice parliamo di altro, non ci interessa il tema Trump e elezioni americane, ripeto, gli Stati Uniti prima economia del mondo, la borsa americana prima borsa del mondo, vediamo che appunto se negli Stati Uniti si muove una foglia altrove può essere scatenato un uragano. E poi c'è comunque il tema di quanto il prossimo presidente americano, che sia Donald Trump o Kamala Harris, avranno il ruolo che avranno anche nella vita di noi europei, a cominciare naturalmente dal tema della NATO, ma ognuno è libero di interessarsi di altro se vuole. I giornali oggi si occupano molto della campagna elettorale e quindi perdoni l'ascoltatore, ma siccome questa è una rassegna stampa, anche noi ce ne occupiamo. Vi dicevo l'analisi di Ugo Tramballi, vi leggo l'ultima parte. Ritenendo insostenibile l'attesa, Bibi Netanyahu potrebbe ordinare un attacco preventivo contro l'Iran. Lo minaccia da giorni. Ha sempre caldeggiato una guerra all'Iran. Il paese è economicamente debole e le ultime elezioni presidenziali hanno dimostrato che il consenso per Ayatollah e generali è sempre più debole. Ma l'Iran è un paese grande e popoloso. Dopo 10 mesi di combattimenti, bombardamenti e massacri di palestinesi, Bibi sta dimostrando di essere incapace di sradicare Hamas dalla piccola striscia di Gaza. Un attacco all'Iran potrebbe trasformarsi in un disastro come quello di George W. Bush in Iraq. E forse ricorderete che una delle prime dichiarazioni di Joe Biden quando andò in visita in Israele dopo i fatti del 7 ottobre fu proprio: non fate gli stessi errori che facemmo noi nel reagire con la guerra all'Iraq agli attacchi dell'11 settembre. Agli ascoltatori mi è venuto in mente mentre parlavo questa accusa di faziosità, che naturalmente per un giornalista è un'accusa che deve far riflettere. Se qualcuno mi sente come faziosa, mi colpisce. Io ho le mie opinioni naturalmente, però per me fazioso è in generale qualcuno che si fa un'opinione senza vedere i fatti. E mi piacerebbe, ma lancerò l'idea, ma non so, organizzare un bel forum qui di persona, però non su Zoom, non su Teams, men che meno su WhatsApp, men che meno sui social, proprio vedersi di persona intorno a un tavolo e cercare di ascoltare, anche tradurre in italiano le dichiarazioni di Trump, di Kamala Harris, se questo è il tema, o di tanti altri, per scongiurare questa possibilità, ripeto, non una bella prospettiva per un giornalista, di faziosità. A proposito delle Olimpiadi, la consueta pagina del Sole 24 Ore dedicata ai Giochi di Parigi, mancano ancora 2 giorni pieni, anzi 3 giorni, oggi, domani e dopodomani. Oggi Marco Bellinazzo approfondisce il tema degli atleti italiani che indossano anche la divisa. Sono il 73% di quelli alle Olimpiadi, appartengono ai gruppi sportivi militari e ai corpi civili dello Stato, 296 componenti sui 403 dell'Italia Team selezionati per i giochi. Torniamo anche sull'altro tema, c'è su tutti i giornali, ve lo segnalo dal Corriere della Sera, quei concerti annullati da Taylor Swift in Austria, il suo tour dei record sta quasi finendo le tappe europee, credo che l'ultima sarà, e dico Europa perché è stato lo stesso Keir Starmer a dire siamo Europa anche se non più Unione Europea, quindi l'ultima tappa europea sarà il 20 di agosto a Londra, poi tornerà negli Stati Uniti, ma intanto le 3 date dell'Austria sono state annullate per un pericolo attentato. E oggi ci torna Guido Olimpio, Taylor Swift e l'attentato, terroristi giovanissimi contro la vita dei coetanei, arrestati in Austria un 19enne e un 17enne. I loro obiettivi sono proprio questi grandi eventi che coinvolgono non solo coetanei in realtà, però sicuramente per la maggior parte coetanei. Vi segnalo dal Corriere della Sera anche un approfondimento, una delle questioni così di cronaca che ci si perde un po' per strada, la vicenda dell'ex governatore veneto Giancarlo Galan, oggi ha 67 anni, fu indagato e poi arrestato per i lavori sul Mose, e patteggiò 2 anni e 10 mesi, e oggi, racconta Alessandro Fulloni, Galan e la sua ex reggia nel degrado, mi fu confiscata, saprei come salvarla. L'ex governatore patteggiò nell'inchiesta del Mose, ma nessuno vuole quella villa Rodella a Cinto Euganeo, nel Padovano, è un immobile del 500. Michele Placido, queste interviste che vanno sotto il nome di intramontabili, concesse al Corriere della Sera, racconta, non so, a me sembra quasi un'excusatio non petita, comunque racconta della sua storia d'amore. Lui, Michele Placido, oggi ha 78 anni, con la seconda moglie che ne ha 40. Amo una donna più giovane e mi sento come Pirandello. Ho sempre sofferto di depressione, la curavo a pranzo da mia madre. E ricorda, insomma, incontri con attrici italiane famose, importanti, come Ornella Muti. Provai a baciare Ornella Muti, mi rifilò una sberla. E sul tema di Essilor Luxottica, questo gigante, questo leader mondiale nel settore dell'occhialeria, ma anche dell'ottica, e quindi prodotto finale ma anche parte produttiva, sul Sole 24 Ore trovate un approfondimento di Marigia Mangano che fa un po' il punto sulle strategie di questo colosso italiano. Ripeto, è un'azienda, adesso in questo momento, adesso si chiama Essilux perché si è fusa con un'azienda francese. l'amministratore legato è un italiano, e ci sono state molte operazioni di recente. Marigia Mangono fa un po' il punto. Essilux, Meta e Svolta e Tech, partita aperta sulle alleanze, ma siccome l'azionista di maggioranza è la famiglia Del Vecchio, sul Corriere della Sera invece Daniela Polizzi, su Finanza e Mercati, Marigia Mangano spiega le strategie dell'amministratore delegato Milleri, e sul Corriere della Sera invece un po' la strategia di Leonardo Maria Del Vecchio, che è il figlio più giovane del fondatore Leonardo Del Vecchio, e che è attualmente Chief Strategy Officer di Essilor Luxottica. Scambio di azioni in cassaforte con l'erede di Chanel, c'è anche questo che è David Wertheimer, che è il figlio di Gerard Wertheimer, che insieme al fratello Alain controlla la maison francese Chanel, che non è quotata, ricordiamolo. Invece altri dati economici sulle aziende di Chiara Ferragni. Un anno fa andavano molto bene i bilanci, e naturalmente i dati erano quelli relativi ai bilanci del 2022. Adesso ci sono i dati sui bilanci del 2023, ma naturalmente si aspetta poi l'effetto dello scandalo che ha travolto l'imprenditrice digitale nel dicembre dello scorso anno, cosiddetto Pandoro Gate. Daniela Polizzi racconta sul Corriere: Ferragni, utili a 4,4 milioni, ma ripeto, è il bilancio del 2023, quindi non c'è l'effetto Pandoro. Il bilancio di TBS Crew spiega che a oggi è difficile fare previsioni rispetto alla ripresa dell'attività. Sugli effetti del cambiamento climatico dal giorno vi segnalo le conseguenze sulla vendemmia, in particolare nell'Oltrepò Pavese. L'appello alla regione Lombardia del Consorzio Tutela Vini: calo medio del 30%, servono indennizzi, produzione falcidiata dal meteo. Sempre perché di questi bilanci delle società di Chiara Ferragni li hanno consultati in diversi giornalisti, viene fatto un po' il punto, me lo sono un po' perso ma l'avevo tenuto, semmai ve lo segnalo nella coda di rassegna stampa che avremo dopo il GR delle 8. Dal Messaggero invece vi segnalo una bella intervista. Abbiamo parlato di Libano, in questo momento naturalmente il Libano non da parecchi anni, è in una profonda crisi economica. Abbiamo ascoltato il corrispondente dall'ANSA che ci spiegava anche come ci sono sempre più differenze anche economiche all'interno del Libano, anche per l'effetto della dollarizzazione dell'economia. Ma il Libano è un paese pieno di risorse, anche creative. Il suo stilista più famoso è forse Eli Saab, che oggi ha 60 anni. In una bella intervista al Messaggero concessa a Anna Franco, ricorda: nelle mie creazioni il fascino del Libano. E con questo però ci lasciamo. Ringrazio fin d'ora Carmelo Lauricella in regia, e vi do appuntamento, ora la parola al GR a Livia Zancaner, appuntamento per chi vorrà dopo il GR delle 8 per la seconda parte di 24 mattina estate. Ancora un buon venerdì da Giulia Crivelli. Ancora buongiorno e buon venerdì da Giulia Crivelli. Sono arrivati molti messaggi, in particolare l'ascoltatrice che ci invita, lavora in università, a tornare sul tema delle difficoltà dell'università anche con la riforma di cui abbiamo parlato ieri della ministra Bernini. Cercheremo di farlo, sicuramente è un tema, tutto il tema dell'istruzione vuol dire le fondamenta di un paese, quindi lo faremo sicuramente. Vi dicevo che alcuni giornali si occupano del bilancio delle società di Chiara Ferragni. Lo scandalo del Pandoro Gate, dove si scoprì che non era stata fatta la beneficenza promessa e si misero poi delle toppe che molti considerano peggiori del buco, l'apertura dell'inchiesta dell'antitrust, gli esposti delle associazioni dei consumatori. Intanto comunque la vicenda forse è giusto continuare a occuparsene, anche perché ha già prodotto una serie di regole che mancavano sia dal punto di vista dell'attività economica economica degli influencer e anche dal regime fiscale che possono avere. Quindi comunque c'è stato, ne parliamo anche per quello, perché è una vicenda che non è non ha lasciato conseguenze solo sulle società di Chiara Ferragni, che nei bilanci del 2023, ma ricordiamolo, lo scandalo Pandoro è del dicembre, non mostrano ancora grandi conseguenze. Valeria Braghieri sul Giornale scrive: il 2023 delle società ha chiuso con 4,44 milioni di utili, l'anno precedente erano stati 5,13, quindi un piccolo calo. E però viene raccontata un po' l'estate di Chiara Ferragni tra cronache rosa e conti in rosso, perché sul numero di chi in edicola da due giorni, mi sembra, in prima pagina c'è proprio Chiara Ferragni con questo presunto flirt con l'amministratore delegato di Golden Goose, Silvio Campara. Tra l'altro è lo stesso numero di chi, dove c'è anche l'intervista, secondo me molto più interessante, dei pettegolezzi su Chiara Ferragni a Giorgia Meloni, che è stata citata poi anche dai giornali ieri, dove parla di ciò che finora ha fatto il suo governo. Per tornare a temi molto più seri di Chiara Ferragni e degli influencer o degli imprenditori digitali, vi segnalo le due pagine della Stampa sulla questione del fine vita. Domenico Agasso, da Città del Vaticano, racconta riassume questo vademecum della Pontificia Accademia per la Vita. Le precisazioni poi le trovate dallo stesso presidente Monsignor Paglia su Avvenire. Acqua e cibo si possono sospendere, troviamo una mediazione, è ora discutere la legge sul fine vita. Qui in effetti l'interpretazione è proprio una svolta del Vaticano, ma Giacomo Galeazzi ha intervistato l'arcivescovo Vincenzo Paglia, che intitola questa intervista: serve una norma oltre le ideologie, no all'accanimento terapeutico. Quindi anche qui, insomma, sarà che leggiamo i resoconti di queste interviste e non abbiamo le registrazioni, però mi sembra che parole di Monsignor Paglia vengano riportate, commentate in un modo dall'Avvenire e in un altro dalla Stampa. Valeria D'Autiglia scende nella pagina 3 nel dettaglio delle vite delle persone coinvolte su questo tema del fine vita. Le difficoltà crescenti della malattia e il taglio e i ritardi dei fondi decisivi per l'assistenza, e racconta le storie di una malata di SLA che ha solo 25 anni, una malata di sclerosi multipla, un ragazzo morto tetraplegico morto nel 2022 e quella di Fabio Ridolfi, morto dopo 18 anni di immobilità. I dossier appunto su queste persone. Nel 2023 l'associazione Coscioni ha ricevuto oltre 15.500 richieste di informazioni per sull'eutanasia, sull'assistenza al suicidio alla fine di una vita quando si è in queste condizioni. E ripeto, sono temi delicatissimi, però mi sembra importante, tant'è che molti giornali ne parlano, questo nuovo documento della Pontificia Accademia. Torniamo sul tema della recessione o delle difficoltà economiche dell'Italia, ma non solo. Ricorderete che martedì avevamo segnalato un'intervista a Carlo Cottarelli, ex parlamentare, ex economista, questo è il suo ruolo e la sua qualifica principale, ma è stato anche senatore indipendente, eletto nelle file del PD, poi si è dimesso, è docente di macroeconomia alla Cattolica, è stato incaricato della Spending Review. In questa intervista Paolo Baroni spiega il boom, scusatemi, martedì nell'intervista che aveva concesso invece al Quotidiano Nazionale diceva di non pensare assolutamente che il mondo andasse verso una recessione, e in particolare l'economia americana. Il commento era legato naturalmente all'andamento delle borse del giorno precedente. In questa intervista dice: il boom delle entrate fiscali non basta, servono tagli veri alla spesa pubblica, quindi di nuovo la famosa spending review. Insufficienti i tagli previsti finora, il governo dovrà trovare almeno 17-18 miliardi. e parla anche delle misure fiscali, il concordato, insomma una bella intervista, una bella analisi da parte, ripeto, di un economista che ha deciso di mettersi da parlamentare, probabilmente per essere appunto più oggettivo e forse anche più credibile agli occhi di quella parte di elettorato che non lo aveva votato, e qui ribadisce c'è un tema di extra profitti, e però dice tassarli, soprattutto quelli delle banche, un anno fa il ministro smentì, ma poi fu fatto lo stesso. E con questo ci lasciamo per una breve pausa sulla viabilità e poi iniziamo con i nostri approfondimenti.
24 mattino.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e benvenuti a questa seconda parte di 24 mattino estate. Il primo approfondimento è sul Medio Oriente. Stanno arrivando tantissimi messaggi di ascoltatori che commentano o dicono la loro su questo scacchiere medio orientale e sui venti di guerra. Per parlarne, fare un po' il punto, si continua a parlare, abbiamo letto anche l'editoriale oggi di Ugo Tramballi, di questa attesa o per un attacco di rappresaglia dell'Iran verso Israele per l'assassinio di cui accusano la stessa Israele di Ismail Haniyeh, avvenuto il 31 luglio a Teheran, e invece poi di un possibile attacco preventivo di Israele contro l'Iran. Per parlarne è con noi Giuseppe Dentice, analista del CESI, e appunto la prima cosa che vorrei chiederle, so che è una domanda molto complessa, però le ultime notizie che abbiamo sono in realtà dichiarazioni dei due blocchi principali. Secondo lei che cosa dobbiamo aspettarci a breve?
Innanzitutto buongiorno e grazie dell'invito. Diciamo che l'attesa è parte dello stesso schema, quindi entrambi i blocchi, entrambi gli attori, o meglio i più attori, stanno esercitando questo schema. La risposta che dobbiamo attenderci è un tipo di risposta dura, armata, violenta, ma non necessariamente questa poi può portare a, diciamo, evoluzioni impensabili, almeno queste nelle parole sia del blocco, diciamo così, iraniano e filo sciita, sia nelle parole stesse anche del blocco israeliano. Dico questo perché da un certo punto di vista tutti sono coscienti della situazione, sono coscienti
del pericolo enorme,
anche del pericolo e della minaccia creata in realtà dall'episodio, non tanto dell'uccisione in sé di Haniyeh, ma di quello che è avvenuto a Teheran, nel cuore della capitale iraniana, nel cuore del centro politico, in occasione della presa di potere del nuovo presidente Pezeshkian. Quindi quell'evento ha creato questa condizione, e la risposta quindi può essere di varia natura. Non possiamo immaginare il tipo di risposta, perché ad esempio adesso si dice che l'Iran stia pensando attentamente al tipo di risposta da attuare per evitare appunto di produrre un'escalation o essere ritenuta responsabile dell'escalation militare in Medio Oriente. E quindi si pensa che possa intervenire solo Hezbollah. Prego.
Certo. Volevo chiederle, perché abbiamo parlato con molti esperti di questi temi, e viene sollevato il problema della condizione interna dell'Iran. Sappiamo, l'Iran veniva da elezioni anticipate e poi legate alla morte in un incidente in un elicottero del precedente presidente. Questo presidente si stava insediando proprio nel giorno della morte, dell'assassinio di Ismail Haniyeh, e secondo molti questo prendere tempo, oltre alla valenza, diciamo, psicologica appunto dell'attesa e del logorio di Israele, ci sono anche difficoltà interne, cioè l'Iran è un paese che comunque è sotto sanzioni, con molte differenze al suo interno, quindi ci sono forse chi i vertici iraniani stanno valutando anche gli effetti interni eventualmente di una risposta dura contro Israele.
Assolutamente è plausibile pensare questo, perché come giustamente sottolineava lei, il paese viene da diversi anni tormentati. Ricordiamo che nel corso degli ultimi 2-3 anni ci sono state diverse proteste popolari contro il caro vita, contro il rialzo dei prezzi alimentari, contro anche questioni ambientali che stanno incidendo sulla capacità stessa di vita della cittadinanza e delle realtà iraniane. Quindi è un paese tormentato al suo interno, che vede anche una forte, come dire, critica della struttura di potere con a capo anche lo stesso Ali Khamenei. Quindi da questo punto di vista è un paese che va incontro a diverse prerogative e che deve dar conto anche di queste prerogative, perché rischia in un certo senso di essere un boomerang che possa in un certo senso destabilizzarlo e dilaniarlo ulteriormente. Quindi anche la risposta in questo senso da adattare nei confronti di Israele deve essere pensata in un certo modo e responsabilmente, diciamo così, pensata in modo tale da evitare che possano esserci più contraccolpi sul piano interno che sul piano regionale. Quindi da questo punto di vista ci sono tante ragioni che portano i diversi attori dello Stato iraniano a ragionare sul tipo di risposta e quale risposta attuare proprio in relazione a quello che dicevamo prima.
Certo, tanto sono di ieri alcune dichiarazioni di Joe Biden che a volte ci si dimentica un po', ho l'impressione, lo dico ovviamente così come battuta, che sia ancora lui il presidente americano. Si continua a chiedere a Kamala Harris o a Donald Trump posizioni su quello che sta succedendo in Medio Oriente, ma è l'amministrazione Biden che sta seguendo naturalmente la questione. E ieri ci sono state dichiarazioni, si torna a parlare di una tregua che sta nella striscia di Gaza, che sta facendo dei progressi. Da questo punto di vista, secondo lei, anche qui è un modo per spostare un po' l'attenzione dal pericolo dell'attacco dell'Iran a Israele o dell'attacco preventivo di Israele all'Iran e tornare a focalizzarsi su quello che, se vogliamo, ha scatenato l'ultimo focolaio in Medio Oriente, che naturalmente è la guerra nella striscia di Gaza?
Allora, verosimilmente potrebbe esserlo, e anche per due ragioni molto semplici. La prima, dal punto di vista, diciamo, statunitense, come giustamente diceva lei, Biden sarebbe ancora il presidente, quindi comunque qualcosa conta, no? Diciamola così. Gli Stati Uniti hanno interesse affinché questa situazione si chiuda e Biden possa in un certo senso capitalizzare dal punto di vista politico un certo tipo di risultato. Quindi anche un cessate il fuoco o un ritorno alle trattative ha un aspetto psicologicamente importante anche in chiave elettorale americana. Ovviamente questo poi ci richiama alla seconda ragione, potrebbe essere anche interessante nell'ottica israeliana, nella misura in cui si ragiona sul fatto che avendo eliminato il capo negoziatore e adesso molti dei leader stessi di Hamas sono stati uccisi o sono in fuga o alla macchia, il movimento al suo interno è molto frazionato e molto diviso, e quindi è difficile in questo senso che il gruppo abbia una capacità di imporre delle decisioni. Quindi nell'ottica di Israele potrebbe anche essere utile per tornare al negoziato e imporre le sue scelte, che non necessariamente sono quelle condivise da Hamas. Però dal mio punto di vista penso anche che in questo caso nessuno dei due attori, né Hamas né Israele, abbia pieno interesse a un negoziato, e lo dimostrano insomma anche questi 10 mesi, perché al netto di tutto, ogni volta che sembrava essere arrivati all'ultimo miglio, c'era sempre un qualcosa che impediva, verosimilmente o meno, questo accordo. Quindi da questo punto di vista io ritengo che il negoziato o il ritorno a un negoziato sia anche un po' di fumo negli occhi in questo momento, ma serve anche in questo senso a cercare di tenere calme le acque finché è possibile.
Certo. E invece, spostandoci proprio sulla leadership israeliana, quindi il premier Bibi Netanyahu ha dichiarato da poche ore, ha ammesso, anzi si è scusato per quello che è successo il 7 ottobre. Prima di lui lo avevano fatto altri membri dei servizi segreti e dell'esercito per non essere riusciti a prevenire quell'attacco che, ricordiamolo sempre, oltre 1200 morti, gli ostaggi. Si dice che la mente di quell'attacco sia il nuovo leader di Hamas, Sinwar. Quindi si è scusato. Netanyahu lo sappiamo, è sotto attacco da ben prima del 7 ottobre dall'opposizione all'interno del suo paese per le riforme che stava introducendo in particolare nel sistema giudiziario. Ha un governo, e anche qui sono le accuse dell'opposizione, in cui ha coinvolto membri dell'estrema destra e in particolare vicini ai coloni, che hanno sicuramente un ruolo anche nel non riuscire appunto a fare passi avanti nei rapporti tra Israele e i palestinesi. Ecco, Netanyahu secondo lei in questo momento è anche lui in una modalità, insomma, wait and see, anche naturalmente per la campagna elettorale negli Stati Uniti?
In parte sì, ma in parte è anche colui che sta forzando decisamente la mano, nel senso che sin dal viaggio negli Stati Uniti, in realtà ha capito qual è, diciamo, l'area che tira, e quindi anche per cercare di trovare uno scenario che sia più confacente ai suoi interessi, sta puntando a modellarlo, diciamo così, a suo, diciamo, piacimento. Quindi in questo senso anche l'omicidio di Haniyeh e di Fuad Shukr a Beirut possono rientrare in questo tipo di ragionamento, nella misura in cui appunto Netanyahu è debole sul piano interno, è fortemente contestato, è indiziato perché comunque è sotto processo per alcune cause riguardanti corruzioni, e quindi in questo senso deve cercare di sfruttare il momento anche per avere un ritorno
personale,
d'immagine, certo, e personale che possa essere più confacente. Il fatto che lui dopo 10 mesi si sia scusato, sì, arriva in ritardo comunque, visto che era da tempo che si attendevano delle scuse un po' più, non dico formali, ma sentite in questo senso. È importante che siano avvenute, ma ciò non toglie o comunque non elimina la forte contestazione anche dalla parte delle stesse famiglie degli ostaggi, che comunque hanno criticato fortemente questo governo proprio per il suo atteggiamento, come dire, unilateralista nelle scelte e nelle posizioni. Quindi da questo punto di vista l'azione di Netanyahu, ecco, è un'azione più che wait and see, è un'azione, insomma, che cerca di sparigliare sempre le carte.
Certo. All'ascoltatore che ci scrive: governo israeliano regolarmente eletto dal Parlamento, ma certo, e di che cosa, chiede l'ascoltatore, di che cosa stiamo parlando? No, che Israele sia una democrazia, questo non lo mette in dubbio nessuno, che sia l'unica democrazia dell'area, e tra l'altro Netanyahu è il politico forse con più vite della storia politica della democrazia di Israele, quindi nessuno mette in dubbio la legittimità dal punto di vista democratico della sua leadership, ma Israele è una democrazia proprio perché, come ricordava anche lei, Netanyahu è fortemente criticato dalle sue opposizioni. Poi se si andasse di nuovo a elezioni anticipate, Israele è andato a elezioni anticipate molto spesso negli ultimi anni, non è facilissimo capire se Netanyahu avrebbe ancora una maggioranza o riuscirebbe a mettere insieme un'altra coalizione. Ma, che lo ripeto ancora una volta perché vorrei che nessuno avesse dubbi su questo, Israele è a tutti gli effetti una democrazia e Netanyahu è legittimamente il primo ministro di quel paese. Volevo chiederle invece su Erdogan, che invece è il leader della Turchia, molto attivo nelle ultime crisi, sappiamo ha avuto anche un ruolo importante, per esempio nello scambio di prigionieri di guerra avvenuto 10 giorni fa, e anche su Israele e sulla legittimità di una risposta, anzi quasi la necessità di una risposta dell'Iran a Israele, si è espresso più volte. Secondo lei il ruolo di Erdogan in queste ore, potremmo dire proprio in questi giorni, sarà di nuovo importante, sarà, anche se giocato magari dietro le quinte, decisivo per il futuro di questa tregua, per il futuro del negoziato, per gli attacchi eventuali dell'Iran a Israele o viceversa?
Io credo che il ruolo della Turchia sia un po' sovrastimato, soprattutto qui in Italia, nella questione israelo-palestinese, nella misura in cui Erdogan stesso, in un certo senso, anche con le sue affermazioni, anche molto spesso eclatanti, cerca in un certo senso di rivendicare un possibile ruolo della Turchia che non c'è. Dico questo perché lo vediamo nei negoziati. Egitto e Qatar hanno la leadership. La Turchia in questo senso fin dall'inizio ha cercato di assumere quel ruolo lì, non gli è stato possibile, non ci è riuscito per vari motivi, e quindi cercato di agire sotto altre forme diplomatiche. Quindi ogni qualvolta, in questo senso anche Erdogan dice la sua, non necessariamente deve essere preso alla lettera, ma deve anche essere contestualizzato rispetto a quello che è il suo ruolo, ruolo inteso come paese della Turchia, possibilità di azione all'interno di intricati negoziati diplomatici e poi questioni relative, diciamo, anche agli equilibri di potere in Medio Oriente. Quindi la Turchia, ora come ora, su questo dossier è un attore in secondo piano rispetto anche ad altri, faccio solo riferimento ad Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, che hanno molta più incisività.
Mm-hmm.
Diverso il discorso se lo raffrontiamo, chiedo scusa, sul lato NATO o sul lato, diciamo così, dossier russo-ucraino, dove invece Erdogan, certo, ci ha dimostrato di avere un ruolo importante.
Certo, insomma sarà un'estate, ormai comunque siamo già a metà dell'estate, con diversi scenari da tenere sotto controllo, io o da analizzare o da cercare di analizzare. Ringrazio Giuseppe Dentici, analista del CESI, e
grazie a voi.
Insomma, magari la risentiremo prima della fine di questo 24 mattino estate, e comunque un buon agosto da Giulia Crivelli e da tutti noi. Noi ci fermiamo solo un attimo per una breve pausa e poi passiamo a un altro approfondimento che ci sta molto a cuore, uso il plurale, insomma, qui in redazione. Io personalmente non ho figli, ma il tema è quello delle vacanze estive e delle conseguenze che hanno vacanze estive così lunghe sulle famiglie, e anche il tema dei centri estivi, ma a tra brevissimo.
Quattro mattino, estate.
Ancora buon venerdì da Giulia Crivelli, grazie a tutti per l'ascolto. Vi ricordo anche i canali social di 24 mattino, quindi Twitter, Instagram e Facebook, Twitter che ora dovremmo chiamare X. E, tra l'altro, mi viene in mente che in questa conferenza stampa tenuta ieri da Donald Trump ha parlato anche di Elon Musk, che ha comprato appunto Twitter e poi gli ha cambiato nome in X, perché Elon Musk ha recentemente ribadito il suo endorsement per Donald Trump, e sarà molto interessante, credo, seguire questo colloquio che ci sarà tra Donald Trump e lo stesso Elon Musk lunedì, di cui credo, per gli ascoltatori che poi magari mi chiedono maggiori indicazioni, di cui credo tutte le televisioni americane che tutte le televisioni americane seguiranno. Ma vi dicevo, secondo approfondimento di 24 mattino dedicato alle vacanze estive per le famiglie e ai centri estivi, sono con noi Chiara Saraceno, sociologa e filosofa ed esperta di welfare, è stata tante volte ospite di Radio 24 e scrive naturalmente anche sui giornali, e Raffaella Milano, che è un analista di Save the Children e responsabile del progetto Arcipelago. Comincio con Chiara Saraceno perché insomma continuiamo nelle ultime settimane, forse anche complice il caldo nelle grandi città che rende ancora più difficile la gestione dei bambini quando non vanno a scuola, si è parlato molto di questa emergenza ormai di vacanze così lunghe per le famiglie italiane, che ormai sono un po' l'eccezione nell'Unione Europea. Perché secondo lei non si riesce ad avviare una discussione seria sulla necessità di ristrutturare i calendari scolastici che influenzano così tanto la vita delle famiglie?
Ma sì, ci sono diversi motivi. Credo che uno sia che si continua a ragionare come forse negli anni 60 del secolo scorso, che la maggioranza dei bambini ha la mamma che sta a casa, no? E quindi che le vacanze sono gestite dalla mamma fondamentalmente, che possa poi andare fuori città oppure no, questo non è rilevante da chi pensa così. Il secondo motivo è una resistenza probabilmente anche da parte degli insegnanti, va detto, per cui vacanze lunghe, è vero che non hanno 3 mesi loro perché devono fare la programmazione eccetera, ma comunque è un tempo che sicuramente forse è vantaggioso rispetto a quello di altri lavoratori. In più ci sono anche gli operatori turistici, che anzi addirittura ogni periodicamente vengono fuori anche proposte di allungarle, di ritardare l'inizio della scuola per prolungare il periodo in cui il turismo può avvantaggiarsi del fatto che le famiglie vadano in vacanza. E tutto questo a scapito della maggioranza delle famiglie che non riescono a organizzarsi, perché le ferie al massimo sono 20 giorni, voglio dire che poi devono essere anche gestite durante l'anno per le malattie, le emergenze, gli scioperi, cose varie. In più, e questo lo dirà ancora meglio di me Raffaella Milano, vacanze lunghe aumentano la disuguaglianza tra bambini. Quindi non è solo un problema di gestione del tempo.
Aggiungo un elemento, che anche questo è un forte cambiamento rispetto agli anni 60, ma anche solo agli anni 90-2000, e sono il nostro è un paese lungo, ci sono sempre state, lungo nel senso geograficamente, ci sono sempre state le differenze climatiche e di temperature, però adesso si è aggiunto negli ultimi anni, e secondo gli esperti questa non è una situazione che finirà con il 2024, ci sono anche queste condizioni cambiate, perciò avere appunto un'estate di 3 mesi complica la vita. Dopodiché si potrebbe, c'è anche chi me lo ha già scritto, nelle scuole, nella stragrande maggioranza delle scuole non ci sono sistemi di refrigeramento, quindi diventa anche difficile stare a scuola, immaginiamo di essere a scuola in un giugno molto caldo. Ricordo solo che comunque, ripeto, in altri paesi europei, anche con situazioni climatiche simili alle nostre, non ci sono 3 mesi di vacanza. Io personalmente ho fatto la scuola europea, io sono del 69, quindi tanti anni fa, che seguiva un modello europeo. Noi avevamo meno di 8 settimane di vacanza. All'epoca ne soffrivo tantissimo, perché arrivavo appunto alle vacanze quando gli altri erano già in vacanza da molto tempo, tornavo a scuola quando gli altri ne avevano ancora. Però questo si legava sicuramente al fatto che, per esempio, facevo il confronto, noi avevamo molti meno compiti rispetto agli altri, perché, e qui appunto interpello Raffaella Milano, avendo pause più brevi c'è forse anche meno rischio di dimenticare quello che si è appreso. Ieri parlavo con tre mie colleghe che hanno bambini piccoli e dicevano che negli scorsi anni hanno proprio verificato che poi quando si torna a scuola hanno davvero fanno veramente fatica, anche se magari hanno fatto i compiti, hanno usato quei quaderni delle vacanze, a riprendere dove si era fermato l'apprendimento. E quindi appunto buongiorno a Raffaella Milano, e come Save the Children avete questo progetto dal 2022 che si chiama Arcipelago Educativo, che è proprio finalizzato al contrasto della perdita di apprendimento che è oggettiva durante pause estive così lunghe.
Sì, questa è una caratteristica proprio che vede il nostro paese accentuare le disuguaglianze tra i bambini, anche delle condizioni di contesto familiare, proprio nel periodo estivo. Cioè quello che si riesce a conquistare durante l'anno scolastico in termini soprattutto di competenze di base, quindi parliamo di matematica, parliamo di italiano, rischia di essere perso, come diceva anche prima la professoressa Saraceno, proprio per questo periodo così prolungato di chiusura delle scuole. Ecco, in termini di chiusure generali l'Italia non si differenzia tanto dagli altri paesi europei come numero di giorni di chiusura scolastica. Il problema è che sono tutte concentrate nello stesso periodo. E allora che cosa succede? Che quei tanti bambini e bambine che vivono in contesti familiari più difficili, o anche pensiamo a tanti bambini che magari hanno i genitori di origine straniera, quindi a casa parlano poco l'italiano, no? E così via, perdono durante il periodo scolastico, durante il periodo dell'estate, quello che hanno guadagnato durante il periodo scolastico. Quindi il nostro progetto che abbiamo messo in piedi con anche la consulenza scientifica di Fondazione Agnelli mira proprio a ridurre o addirittura cancellare queste perdite di apprendimento estivo facendo cosa? Facendo cose molto semplici, facendo in modo che le scuole restino aperte, ma in un contesto diverso che quello della lezione scolastica, quindi come spazi di gioco, di apprendimento creativo, e abbiamo visto anche con una valutazione indipendente che queste attività migliorano enormemente proprio le competenze di base, ma soprattutto alimentano la curiosità, la voglia di usare il tempo estivo per i bambini per apprendere e conoscere il mondo che li circonda, anche se magari sono tra i tanti che non possono neanche permettersi una vacanza di una settimana.
Certo, perché poi sicuramente, appunto, perché qui torniamo e poi chiedo su questo anche a Chiara Saraceno, torniamo al fatto che chi se lo può permettere non solo anche restando in città può garantire magari delle attività, ma poi ci sono le vacanze studio che sono però care, quindi fare esperienze all'estero bellissimo anche da bambini, da adolescenti, ma naturalmente bisogna avere le possibilità economiche per farlo. Tra l'altro ricordo che questo progetto Arcipelago Creativo è stato riproposto anche nell'estate del 2024, coinvolge 2200 bambini, bambine e adolescenti e 350 docenti su tutto il territorio nazionale, quindi da Ancona a Bari, da Brindisi a Napoli, da Palermo a Torino. Però appunto, Chiara Saraceno, innanzitutto rispondo agli ascoltatori insegnanti che dicono basta dare la colpa agli insegnanti. Lo abbiamo detto, lo ha detto lei stessa, non sono 3 mesi di vacanze per gli insegnanti hanno delle attività che devono svolgere anche quando le scuole sono chiuse, però resta questo periodo così lungo. Ecco, dal suo punto di vista, per esempio, fare come fanno in tanti paesi vacanze un pochino più lunghe a Pasqua, nella settimana di ogni santi, a cavallo di Natale, potrebbe essere una soluzione anche per ridurre appunto questa difficoltà delle famiglie e queste lacune che si creano poi nel dimenticare un po' quello che si è appreso.
Sì, sarebbe una soluzione soprattutto per questa seconda cosa. Come diceva Raffaella Milano, siamo l'unico paese a avere vacanze così lunghe, tutte concentrate, quindi non è un problema di quantità complessiva, ma di modo in cui viene organizzata, che è una cosa che appunto allarga le disuguaglianze tra bambini, perché chi può durante l'estate non tanto fare vacanze e studi, ma fare vacanze in cui si fanno attività diverse, si fanno esperienze diverse, anche se perde un pochino la conoscenza delle tabelline, comunque sviluppa altro certo tipo di competenze che poi facilitano anche l'apprendimento delle competenze di base. Credo che sarebbe anche più semplice per le famiglie, anche se questa è una cosa controversa, l'organizzazione per tempi più brevi. È vero che più volte durante l'anno occorre organizzarsi, però forse è più facile organizzarsi per una settimana ogni tanto che non per 3 mesi. Cioè anche i poveri nonni, quando ci sono e quando sono, come dire, ancora efficienti, doversene occupare per 2 mesi, forse, o 2 o 3 mesi, forse è un po' troppo, un po' stancante.
Certo,
ma è anche le attività alternative che si possono organizzare, è più semplice organizzarle per periodi brevi, perché anche le famose scuole estive che ci sono, al massimo i bambini ci vanno una settimana, 2 settimane, anche perché sono costose. E quindi non risolvono il problema dei 3 mesi. Anche le famiglie che possono permetterselo fanno un grande bricolaggio, stranonni, scuole estive, certo, che è una cosa, come dire, assurda, pensarci bene, anche perché i bambini vengono continuamente sbattuti da un posto all'altro.
Ecco, Raffaella Milano, volevo chiedere appunto un commento anche su questo crescente ruolo di welfare compensativo che hanno i nonni. Dal mio punto di vista, io naturalmente ho 2 genitori insomma abbastanza in là con gli anni, e anche loro si occupano dei loro nipoti, i figli di mia sorella. A volte penso che forse avrebbero diritto a godersi momenti in cui non hanno più l'impegno di seguire dei bambini piccoli, che poi sono appunto impegnativi. Però è oggettivo che qualsiasi età abbiano i nonni, anche quelli più giovani, magari anche sessantenni, settantenni, viene chiesto loro appunto di sempre un maggiore impegno nella gestione delle famiglie dei rispettivi figli.
tra welfare compensativo, perché nessuno mette in dubbio, è anche, come dire, banale dirlo, il valore della presenza dei nonni, no? Nella crescita dei bambini, delle bambine, quindi un valore insostituibile. La cosa però grave è che non esista un sistema di welfare che, come dire, garantisca in ogni caso ai bambini, alle bambine, alle famiglie la possibilità di crescere in un contesto, appunto, anche che dà opportunità a tutti. Quindi io penso, per esempio, parliamo dei nonni, penso a tanti bambini e bambine che i nonni ce li hanno lontanissimi, no? Per esempio in Italia, ma non parlo solo di bambini stranieri, anche di bambini italiani di origine che però vivono in altri contesti. Pensiamo anche, appunto, si parlava dei sessantenni, no? Che a volte sono nonne che hanno un carico di cura pure in relazione ai genitori più anziani, perché con l'allungarsi dell'età della vita, le nostre carenze del welfare poi alla fine dove finiscono? Finiscono sulle persone molto anziane e finiscono sui bambini. Quindi c'è questa generazione dei sessantenni, settantenni, che alla fine deve sostituire un sistema di welfare sia nei confronti dei piccoli, dei nipoti, ma anche nei confronti dei propri genitori. Questo, insomma, diciamo, non è quel valore invece della presenza dei nonni, che dovrebbe sempre rimanere e comunque rappresenta un valore in sé.
Certo, grazie mille a entrambe, riflessioni preziose, speriamo che, appunto, qualcuno le colga, le raccolga, chi può decidere, e magari cambi qualcosa nelle prossime estati. Grazie a Chiara Saraceno, sociologa e filosofa, esperta soprattutto di temi di welfare, e a Raffaela Milano, analista di Save the Children. Grazie a entrambe e buon agosto.
Grazie a voi.
Grazie, grazie a voi.
E passiamo all'ultima parte, l'ultimo approfondimento. Negli ultimi due venerdì abbiamo parlato con due librai di qui di Milano, Vittorio Graziosi della libreria Centofiori di Milano e Laura Fedigatti della libreria Le Mille e Una Pagina vicino a Vigevano, quindi sempre in Lombardia, ma ci sono tanti altri modi per usare, diciamo, l'amore per i libri e costruire dei progetti. Quindi queste due librerie, come tante librerie indipendenti, oltre a dare consigli di lettura a chi le frequenta, organizzano anche attività, ma quale posto migliore anche delle biblioteche per organizzare attività intorno ai libri. E per parlarci del progetto Bibliogiardino è con noi Valeria Maronati, che fa parte appunto del gruppo di cittadini che partecipa a questo progetto della Biblioteca Comunale di Villa Pizzone. Buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito e ci racconti un po' questo progetto, che già dal nome è bellissimo. No, non l'abbiamo ancora, aspettiamo allora un attimo, vi anticipo allora qualcosa io. È una di quelle iniziative che non dimentico mai di sottolineare, secondo me sono bellissime, di collaborazione tra cittadini privati e strutture pubbliche, come può essere una biblioteca comunale, e è un patto di collaborazione proprio per migliorare le aree verdi attigue alle biblioteche comunali. È un patto firmato dal Comune di Milano, Villa Pizzone è appartiene appunto al Comune di Milano, e adesso l'abbiamo, quindi buongiorno Valeria Maronati, ho solo introdotto il Bibliogiardino, ci spieghi, ci racconti che cos'è questo progetto?
Sì, certo, con piacere. Allora, il Bibliogiardino è il giardino di una biblioteca di Milano, della biblioteca Villa Pizzone, che è una biblioteca che è importantissima, è un presidio sociale, culturale, fondamentale per un quartiere come quello in cui è, che è un quartiere comunque complesso, difficile, e che ha questo bellissimo giardino di 100 metri quadri sotto un olmo centenario, che è sempre stato piuttosto trascurato e inutilizzato, fino a quando nel luglio 22 c'è stato un avviso pubblico ed è partito un percorso partecipato per che cittadini e associazioni locali potessero occuparsene. Abbiamo risposto in un po' una dozzina di persone, e a maggio 23, il 25 maggio per l'esattezza, abbiamo sottoscritto questo patto di collaborazione con il Comune.
Ecco, perché ricordiamo, non si tratta solo, diciamo, di fare i giardinieri, questo mantenere bene quell'ambiente verde, però anche organizzarvi tante attività.
Sì, perché il senso è proprio quello di fare vivere questo posto non solo mantenendo il verde, curandolo, migliorandolo, ma organizzando eventi e momenti di condivisione per il quartiere. Quindi ha anche una valenza oltre che ecologica, culturale, sociale.
Quindi per esempio mi segnalava Laura Faggin che mi ha presentato questo progetto, laboratori per i bambini, letture serali, lettura ad alta voce anche per i più piccoli e poi sedute di yoga, perché no? Insomma fa bene anche questo.
Tutto quello che ci viene in mente si può fare, uno spazio a disposizione della cittadinanza, è uno spazio bello, e gratuito, che non è un dettaglio, in cui proprio le parole d'ordine sono cura, inclusione, ascolto. Quindi cerchiamo di ascoltare i bisogni del quartiere e anche di attivare una consapevolezza nel quartiere in modo che poi questo spazio venga utilizzato al meglio.
Certo, io ho sempre trovato le biblioteche posti affascinanti e ci sono, io ne ho frequentate insomma tante nelle città in cui ho vissuto, tra l'altro non a caso spesso i grandi architetti si appassionano a progetti per le biblioteche, che sono appunto luoghi che possono avere tantissimi ruoli, ma la cosa bella del vostro, del progetto a cui lei partecipa è che sta coinvolgendo, può fare scuola, può coinvolgere altre biblioteche.
Infatti è stato il primo patto di collaborazione sottoscritto e poi ce ne sono già stati altri, ha fatto un po' da apripista, poi c'è stata Cassinanna, c'è stata Sicilia e altre biblioteche, ma comunque è sicuramente un modello spendibile ovunque, perché certo, è facile e anche poco costoso, come dire, basta la buona volontà, il desiderio di fare la propria parte.
Tra l'altro negli anni insomma si è detto che forse le biblioteche con gli strumenti digitali forse erano così un po' un luogo di ritrovo del passato, invece mi sembra che stiano conoscendo una seconda giovinezza, a patto magari appunto di reinventarsi.
Esatto, dalla nostra esperienza appunto sono luoghi vivi e vitali e utilizzati. E quindi le nostre iniziative hanno avuto sempre un grande riscontro, le persone vengono, sono contente e sono anche un po' stupite
e sulla
quando succedono queste cose, perché
sulla parte verde insomma anche qui sono usciti tanti studi sul fatto che prendersi cura delle piante ci aiuta un po' come ci aiuta a prendersi cura magari di un animale, le piante sono appunto esseri viventi. Voi avete insomma, non ci si può improvvisare giardinieri, quindi per capire come fare questa manutenzione anche lì avete sicuramente avuto una preparazione.
Allora, ci sono tra noi molti appassionati di piante, di botanica, c'è un giardiniere, un vero giardiniere, Ivan Calaminici, e poi c'è anche l'aiuto del giardiniere condotto del comune che si chiama Manuel Bella Rosa, e quindi siamo aiutati anche in questo. Da notare che i lavori grossi continua a farli il comune.
No, certo.
Noi ci occupiamo della manutenzione ordinaria, andiamo due volte alla settimana a occuparci del giardino e fortunatamente ci sono fra noi persone davvero esperte.
E mi incuriosisce anche la reazione dei bambini, perché io vedo per esempio in alcuni negozi specializzati in giochi per bambini un po' speciali, ci sono tantissimi kit per fare il giardiniere, addirittura per far nascere le farfalle, sì. Quindi credo che i bambini siano naturalmente incuriositi da un essere vivente come una pianta che cambia, quindi anche loro magari possono essere coinvolti, non certo appunto a fare lavori pesanti, però in qualche modo
sì,
coinvolti.
Ma sicuramente coinvolti a collaborare, a piantare, a guardare anche semplicemente come vive un giardino, sicuramente. Abbiamo fatto anche un laboratorio di bombe di semi che è andato proprio per la maggiore, piaciuto tantissimo, e le hanno costruite i bambini e le hanno poi lanciate nel territorio facendolo germogliare e rivivere, è stato molto bello. Sicuramente sono le persone più incuriosite e più attente e più reattive. sensitive a questi temi.
E invece sulla parte di libri a disposizione dei bambini, anche qui sappiamo che tra l'altro l'Italia ha la più importante fiera al mondo per i libri per ragazzi a Bologna, è tra l'altro un settore che va tendenzialmente meglio di quello per i libri per adulti. Ecco, questo lei nota, io sono sempre confortata da queste notizie, che oltre che dalle piante i bambini continuano a essere incuriositi dal libro come...
Sì, pur non essendo titolata, perché appunto sono una volontaria nel bibliogiardino, non mi occupo di libri, leggo ad alta voce in un progetto che si chiama Clorofilla, che abbiamo fatto in più momenti nell'ultimo anno, ma mi rendo conto che quando si inizia a leggere a un bambino, il bambino ascolta, certo. Ascolta e si lascia trasportare, si lascia affascinare dalle storie.
E quindi, magari dimentica persino per un attimo il tablet o
assolutamente,
telefono.
Abbiamo fatto una lettura notturna, è stata davvero un successo, sotto le tende, in giardino è stato bellissimo e c'erano tantissimi bambini.
Complimenti per questo progetto, Valeria Maronati, che fa parte del gruppo di cittadini che partecipa a questo progetto promosso dal Comune di Milano. E buona estate, insomma, buona lettura e buona cura delle piante. Un grazie a Laura Faggin e Valentina Ternullo in redazione, un grazie a Carmelo Lauricella in regia, a tutti voi per l'ascolto, un buon weekend. Ora lascio la parola a Livia Zancanera al GR delle 9.